situata nell'area sul W del fiume Secchia, introducendo una variazione anche qua nella cartina. Poi abbiamo messo l'aliquota TASI pari a zero per tutti gli altri immobili, per gli immobili non previsti nei punti precedenti. Quindi tutti gli altri immobili non pagano TASI. Quindi queste sono le aliquote. Queste sono le aliquote. A chi la parola per chiarimenti, domande, interventi, eccetera. Pietri.
Una domanda, questo emendamento però è proposto dalla Giunta, questo è l'emendamento della Giunta.
Questo è l'emendamento proposto dalla Giunta. Io ci ho sottolineato scrivere in accordo con i capigruppo. No, ci è sembrato più corretto farlo come Giunta questo emendamento perché è proprio l'introduzione di una detrazione che non avevamo poi visto nel primo emendamento, insomma, nel primo atto. Pietri.
Un intervento veloce. Ho detto prima che c'è il gioco di sparigliare le carte, ecco che la TASI insieme alla TARI, ma la TARI in realtà segue una logica un po' diversa, cioè come dire, segue la logica della TARES in sostanza, ovviamente con un'aggiunta. Mentre invece la TASI mi pare di capire che sia diciamo un'imposta nuova. Che appunto va a tassare quelli che sono i servizi indivisibili che l'amministrazione comunale ha individuato, ce li ha detti prima il sindaco. Mi pare però, come dire, servizi indivisibili che prima venivano pagati con la copertura, che ne so, con le compartecipazioni IRPEF piuttosto che con altre compartecipazioni, comunque con le imposte complessive statali o con i trasferimenti e le imposte comunali. È chiaro che nel cambiare le carte, la TASI è uno di quegli elementi nuovi, sono soldi in più che chiediamo ai cittadini. E ribadisco quello che ho detto prima, la critica a chi ha, come dire, introdotto questo elemento, ovviamente però anche la responsabilità da amministratore di chi deve ovviamente decidere, come dire, deve innanzitutto obbedire e recepire quelle che sono le norme nazionali e in più ovviamente deve dare una concretezza. E di fronte anche all'impegno della Giunta di impegnarsi a ridurre il più possibile le aliquote, il nostro impegno è stato positivo nella conferenza dei capigruppo dove c'era Filippo, per cui abbiamo sottoscritto diciamo, l'emendamento alle aliquote anche della TASI, per cui il nostro voto sarà favorevole per le aliquote e di astensione sul regolamento.
Altri? Camerata.
Sì, quindi la TASI, ecco, volevo poi anche concludere un po' il discorso di prima, che poi ci va a ricollegare anche al discorso dell'IMU. Cioè, la TASI fondamentalmente è un'ulteriore imposta a copertura di un taglio, se non mi, insomma, di un taglio su un'altra imposta, quindi da un punto di vista politico mi sento di dire che se il governo Monti assolutamente non con responsabilità ha praticamente di fatto messo in ginocchio l'Italia, il governo Letta con questa di cui mi assumo anche per quella che è la mia parte politica, le responsabilità, ha di fatto fatto un bello slogan pubblicitario, elettorale se volete, ma di fatto ha preso in giro, a mio avviso, tutti i cittadini, perché la togli da una parte e la metti dall'altra. Quindi allucinante. Da un punto di vista locale, concordo con l'emendamento, per cui il voto sull'emendamento sarà favorevole, mentre e anche sulle aliquote, mentre sul regolamento, visto che sono totalmente contrario, perché mi sento anche preso in giro come cittadino, il voto sarà contrario.
Camellini, ho deciso che inter...
No, no. No, intervengo volentieri, anche se ripeto che parlerò di questi argomenti poi anche successivamente. No, sulla TASI, a parte il regolamento, che è un regolamento nuovo per questo tributo, che in realtà già l'anno scorso si è insinuato con i 30 centesimi, insomma, metro quadro famosi. Per quanto riguarda le aliquote, credo che l'emendamento proposto dalla Giunta, che abbiamo anche concordato poi insieme, di fatto sia positivo, nel senso sia migliorativo rispetto alla situazione iniziale senza detrazioni. Poi ne parlerò anche dopo, quindi insomma su questo non vedo nessun problema. L'unica cosa che non riguarda il tributo in sé, quindi è più una questione carattere generale, nella deriva siamo costretti, obbligati o comunque invitati a elencare i servizi a domanda, i servizi indivisibili e anche a quantificarli. Adesso, al di là dell'operazione, che insomma, però, dato che va fatta, può essere anche interessante anche per i cittadini capire un attimo questi servizi indivisibili, cosa sono e a quanto ammontano. D'altra parte mi fa un po' ridere questa cosa perché in un momento in cui abbiamo problemi ben più forti sui servizi a domanda individuale, che vengono sempre più richiesti, ci sono esigenze molto forti, essere costretti a ragionare sui servizi indivisibili, che sono quasi obbligatori, onestamente fa un po' lascia tempo che trova, insomma. Però, dato che l'abbiamo fatto, abbiamo questa enumerazione di servizi e abbiamo capito un po' a quanto ammontano. Poi sul tributo in quanto tale, ne parlerò dopo, sulle aliquote siamo, e anche sull'emendamento, insomma, siamo favorevoli e quindi il voto sarà favorevole su tutte queste delibere.
Bene, direi di mettere, se non c'è nessun altro, direi di mettere in votazione, quindi approviamo anche in questo caso poi il regolamento, quindi approvazione del regolamento per la disciplina del tributo per il servizio indivisibile TASI, chi è a favore? Contrari? Astenuti? Quindi a favore il centro-sinistra per Campogalliano, contrario Fratelli d'Italia, centro-destra nazionale per Campogalliano, astenuti, centro-destra per Campogalliano. Approvazione delle aliquote tributo per i servizi indivisibili TASI, quindi chi è a favore? Scusate, ho sbagliato. Approviamo gli emendamenti proposti dalla Giunta sulle aliquote tributi per i servizi indivisibili TASI, chi è a favore?
L'emendamento? Tutti a
L'emendamento,
favore?
quindi
Ok.
approvato all'unanimità. Approviamo le aliquote tributi per i servizi indivisibili così come modificate dall'emendamento, chi è a favore? All'unanimità c'è limitata eseguibilità anche su questo, come direi che va bene come so.
Ce la posso fare? No. Poi hai solo questo qui.
Sì, mi dai una relazione.
Sono i servizi a domanda individuale.
Devo andare in bagno. Non potete mica farmi leggere 33
Questo è il
pagine.
tasso di copertura, se bagno solo.
Eh?
È la delibera del tasso di copertura
Ah.
questo. No, no, non sei ancora all'ultimo.
Allora, bilancio di previsione 2004, servizi a domanda individuale, approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Anche questa è una delle delibere che sapete che dobbiamo fare. Di fatto andiamo a deliberare. Voi sapete che la maggioranza dei servizi, dei pagamenti dei servizi a domanda individuale ormai è stata trasferita all'Unione, quindi i tassi di copertura sono approvati dall'Unione, quelli che noi individuiamo come servizi pubblici a domanda individuati erogati dal Comune di Campogalliano sugli affitti delle sale riunioni del Museo della Bilancia e, scusate che crollo, per quello che riguarda l'affitto delle sale di approvare un'entrata di 3.228 euro, cioè praticamente un tasso di copertura del 37,98%, per quello che riguarda il Museo della Bilancia, una copertura relativa al 13,13%. Vi sono poi gli altri servizi che sono. E poi c'è la definizione delle varie di come si è definito questo questo tasso di copertura, quindi di come sono state definite le spese e come sono state definite logicamente le entrate, sia per le sale riunioni che per il museo. A chi la parola? Pietri.
Faccio l'intervento che faccio tutti gli anni quando si parla di questa, di queste aliquote, dicendo come sempre il ragionamento della copertura del Museo della Bilancia, ovviamente tutti gli anni lo critico e questo che è l'ultimo non posso non farlo, per cui è chiaro che ragionare in termini di copertura solo per quello che riguarda le aree di apertura ovviamente è una cosa che ho sempre profondamente criticato, perché mi sembra un escamotage per cercare di far vedere che, come dire, il tasso di copertura è del 13%. Ovviamente è un servizio che ha delle entrate, ha delle uscite, che però sono, i numeri sono diversi. Tutto qua.
Altri? No, io non... Tutti gli anni... No, peraltro è così perché è quello che è patuito nella convenzione con l'IBE. Quindi. E tu, a chi la parola? Se non c'è, mettiamo in votazione. Quindi bilancio di previsione 2014, servizio domanda individuale, previsione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione. Chi è a favore? Contrari? Quindi a favore il centro-sinistra per Campo Gagliano, contrario le due forze di minoranza. C'è eliminata l'eseguibilità anche sopra, qua come sopra. Bene. Adesso mi serve la relazione. Dunque, approvazione del bilancio di previsione 2014 e relazione previsionale programmatica 2014-2015 del bilancio pluriennale, programma 2014-2016, programmazione triennale 2014-2016 dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2014. E, voi sapete che negli ultimi anni abbiamo, con l'introduzione anche delle commissioni, apportato anche una modalità diversa di discussione all'interno del Consiglio Comunale, il bilancio, in modo particolare i numeri, e ringrazio veramente tantissimo il dottor Bertolani perché ce li rende tutti molto più semplici, almeno cioè, penso che tutti glielo possiamo riconoscere, e ci rende leggibile anche una cosa che è veramente molto complicata. Noi, come tutti gli anni, non faremo una disamina dei numeri in modo particolare, perché questi li abbiamo già guardati a modo, in maniera approfondita, all'interno delle commissioni. Quello che faremo invece è una relazione logicamente più politica. È stata consegnata anche quella che riguarda la relazione tecnica, è stata consegnata nel momento in cui sono stati consegnati tutti gli atti, quindi dove c'è anche riassunto in maniera molto molto semplice, direi, i faldoni, le varie voci di bilancio, le varie modalità delle entrate e uscite. Di questo lasciatemi, per me è veramente l'ultimo bilancio, poi non verrà gestito tutto da me, verrà gestito anche dalla prossima amministrazione. Per l'introduzione di questa relazione tecnica lasciatemi ringraziare l'ex assessore Codeluppi, perché è stata lei la prima a introdurre questa modalità, che credo che ci abbia reso molto più semplice la lettura, qualche grafico, qualche riassunto e una lettura molto tecnica semplice. Della lettura tecnica semplice si fa per dire, insomma, di questo riassunto, ci tengo a sottolineare quelli che sono i macro numeri. Ci troviamo ad approvare un bilancio che vede un avanzo tra quello che è, perché il bilancio va sempre approvato logicamente a pareggio. Abbiamo 10.000 euro per quello che riguarda la parte corrente. La differenza tra entrate correnti e spese correnti è di 213.000 euro, di questi due in positivo logicamente. Di questi 213.000 euro, 203.000 servono per pagare i mutui in conto capitale e 10.000 euro li teniamo per investimenti, quindi stiamo negli ultimi anni, anche questo è un dato costante degli ultimi 3 o 4 anni, invertendo la tendenza, per cui invece di usare dei soldi dei entrati in investimenti per le spese in conto corrente li usiamo in maniera usiamo le spese correnti per pagare alcuni investimenti. Sapete che negli ultimi anni questi investimenti sono relativi in modo particolare al all'acquisto di libri. Come tutti gli anni passiamo alla lettura della relazione e la relazione verrà letta dalle varie assessori, perché così insomma mi sembra giusto che poi anche ognuno abbia modo di elencare i programmi che fanno. E io farò logicamente, proprio anche perché è l'ultimo anno, una introduzione che sarà anche molto politica, riprendendo un po' anche le cose che ci siamo detti prima sulle aliquote. Quest'anno siamo tornati ad approvare il bilancio di previsione, a differenza di quanto è successo nel 2012, l'avevamo approvato il 17 di maggio, del 2013 l'avevamo approvato addirittura il 27 di giugno, con tempistiche più consone alle esigenze di programmazione dell'ente. Vi ricordo che andrebbe approvato entro la scadenza dell'anno precedente. Questo anticipo però non è dovuto alla nostra bravura o alla fine della situazione emergenziale che ha caratterizzato la finanza pubblica negli ultimi anni. Più semplicemente, rientrando fra i numerosi comuni che quest'anno andranno alle elezioni il 25 maggio, abbiamo ritenuto indispensabile approvare il bilancio prima della fine della legislatura, per non lasciare il comune in uno stato di indeterminatezza che complicherebbe anche l'esercizio delle normali attività. Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da due elementi che hanno fortemente condizionato le scelte e le capacità di intervento e di scelta degli enti locali. La prima è dovuta al contesto generale. Il perdurare della crisi economica iniziata nel 2008 ha comportato un continuo peggioramento delle condizioni economiche delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Alla preoccupazione legata alla quotidiana chiusura di imprese, che avviene spesso a causa della carenza di liquidità e ad un mercato del lavoro nel quale i giovani, le donne, ma anche le persone che si trovano in età intermedia difficilmente riescono ad essere ricollocati, si aggiunge lo sconcerto per i dati allarmanti, scusate, come solito non ho riletto, quindi c'è qualche errore, per i dati allarmanti resi pubblici in questi ultimi giorni per quanto relativi alla disoccupazione, soprattutto ai dati, le percentuali di disoccupazione giovanile. Seppure si intravede qualche timido segnale di cambiamento ed un flebile luce in fondo al tunnel della crisi, rimane una in fondo della crisi. Scusate, infatti anche se gli istituti di ricerca poi vedono per il 2014 una timida ripresa, il mercato del lavoro non beneficerà di questo lieve miglioramento. Tutto ciò sta comportando pesanti ricadute sul reddito e sulla capacità di spesa delle nostre famiglie, mettendo a dura prova la tenuta complessiva dell'intero sistema. Ormai è indispensabile intervenire in maniera energica attraverso la riduzione del cuneo fiscale, la messa in campo di una vera e propria politica industriale e di una riforma complessiva del lavoro degli ammortizzatori sociali sono le condizioni fondamentali per ridare prospettiva all'economia del nostro paese. Gli enti locali devono contribuire alla riduzione del debito pubblico, ad un efficientamento della pubblica amministrazione. Possono e vogliono contribuire alla ripresa economica, recuperando capacità di investire sulle opere pubbliche e dando in questo modo lavoro per le imprese. Per questo è fondamentale allentare in maniera definitiva i vincoli del patto imposto negli ultimi anni ai comuni, del patto di stabilità imposto negli ultimi anni ai comuni. Positivo lo sblocco dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Positiva la dichiarazione del governo relativa alla possibilità di uscire dal patto di stabilità per interventi sull'edilizia scolastica. Anche se il nostro comune da questi due interventi non ha ricevuto particolari agevolazioni, in quanto abbiamo sempre rispettato le regole, facendo gli investimenti che potevamo pagare nei tempi giusti e soprattutto dando priorità proprio agli investimenti fatti sull'edilizia scolastica. Li elenco su alcuni: la realizzazione del flauto magico, la risistemazione delle strutture interne del Cattane del Neri, la certificazione prevenzione incendi, poi verranno illustrate bene dopo dai competenti assessori. Prevenzione incendi per tutte le scuole, la messa in sicurezza e l'adeguamento alle norme degli edifici e la rimozione delle coperture in amianto. Abbiamo comunque risposto alla lettera inviataci dal Presidente del Consiglio presentando per i finanziamenti sulle scuole, sulle scuole un progetto di adeguamento termico della scuola elementare. Altro elemento che ha fortemente condizionato la capacità di programmazione è stata la continua modifica delle regole che regolamentano la definizione dei bilanci, partendo da quelle che riguardano i tributi locali, finendo con quelle relative ai tagli, la famosa e famigerata spending review. Unica costante e sicurezza in questi anni è stata la continua limitazione all'autonomia locale. Le declamazioni sul federalismo fiscale si sono tradotte in norme accentratrici che hanno di anno in anno ridotto la possibilità di programmazione degli enti. Con le ultime tre finanziarie l'unica certezza è stata la riduzione dell'autonomia impositiva degli enti, che sono relegati sempre più al ruolo di esattori per lo Stato. Fino a 4 anni fa con l'ICI era chiaro quanti soldi incassavamo e quando li incassavamo e sapevamo l'ammontare dei trasferimenti statali e relativi tagli. Queste certezze sono venute meno a seguito dell'arrivo dell'IMU e soprattutto con l'introduzione della mannaia della spending review. L'introduzione dell'IMU ha coinciso con il continuo mutamento della normativa tributaria e delle modalità di riparto tra Stato e Comune del relativo gettito. Infatti con l'IMU i tributi vengono incassati dallo Stato, che trasferisce al Comune la sola parte di competenza locale e trattiene la parte statale del tributo e anche la parte che va ad alimentare il Fondo di Solidarietà, quel fondo che ha preso il posto dei trasferimenti e che viene usato per fare... per riequilibrare il bilancio dei comuni. Per fare un esempio, poi avremo modo di parlarne anche in fase di consuntivo di bilancio, però credo importante far capire di che cosa parliamo, facendo un esempio sul relativo gettito IMU del 2013. Nel 2013 il gettito IMU, imposta unica municipale, pagato dai nostri cittadini e imprenditori, è stato di circa 4.500.000 euro. Va ricordato che nel 2013 vi è stato un calo del gettito di circa 930.000 euro, quindi effettivamente a bilancio non ne avevamo previsto 5.200.000, in quanto non è stato 5.400.000, scusate. Intanto questo calo è dovuto al fatto che non è stata pagata interamente l'IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli, gettito che appunto avevamo previsto a bilancio e che ad oggi è stato compensato con un trasferimento di 847.000 euro. La parte di competenza comunale sui 4.500 è stata di 2.294.000 euro. Su quest'ultimo importo ci sono stati trattenuti 665.000 euro per alimentare il Fondo di Solidarietà. Questa è la motivazione per cui diciamo che siamo sempre più esattori per conto dello Stato. Per quanto riguarda la spending review, che non va a colpire le sacche di inefficienza, ma che si basa sulla logica dei tagli lineari delle risorse ai comuni, si vanno a colpire quei comuni che, come il nostro, avevano già autonomamente ridotto al minimo le spese, come ad esempio quelle relative alle consulenze, alle comunicazioni, alle spese di rappresentanza, che ora si vedono ulteriormente ridotti i trasferimenti, tanto da vedere ridotta la capacità di spesa per l'erogazione dei servizi importanti per la comunità. Per non intaccare ulteriormente le possibilità di spesa, anche quest'anno dobbiamo alle aliquote standard aggiungere una manovra comunale. Anche il 2013 è stato caratterizzato dalla discussione sull'IMU. Per tenere fede alle promesse elettorali sull'eliminazione di tale tributo sulle abitazioni principali, si è complicata la vita sia dei cittadini, che in molti casi hanno dovuto pagare poi la mini-IMU, sia degli enti locali, che come detto difficilmente riescono a fare programmazione a fronte di un continuo mutamento delle modalità di calcolo delle imposte di trasferimento. La legge di stabilità 2014 ha istituito l'imposta unica comunale IUC, che si compone dell'imposta unica propria IMU non applicata alle abitazioni principali non di lusso, di una componente riferita ai servizi che si articola sui tributi del servizio di indivisibilità, nella tassa dei rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'operazione attuata dal governo può essere così riassunta: a fronte dell'esclusione dell'IMU delle abitazioni principali non di lusso, viene introdotta la TASI, che colpisce sia le abitazioni principali che gli altri immobili. Questa operazione, per quanto riguarda il gettito ad aliquota standard, il 4 per 1000 per l'IMU e il 1 per 1000 per la TASI, è a saldo zero sui bilanci dei comuni, in quanto la variazione di gettito vengono neutralizzate con variazione di pari importo del Fondo di Solidarietà. Viene poi lasciata la possibilità di aumentare la TASI fino a 2,5 per 1000 per recuperare il gettito derivante dalla manovra comunale sulle abitazioni principali. In considerazione del fatto che la TASI ha un andamento regressivo, così come impostata all'inizio, in quanto porta al pagamento anche i soggetti che negli anni passati non hanno pagato l'IMU o la mini-IMU, e riduce il pagamento sulle rendite catastali più elevate, per correggere questa iniquità, con un decreto uscito dopo l'approvazione degli schemi di bilancio, ai comuni è stata data la possibilità di incrementare l'aliquota dello 0,8 per 1000 per finanziare un sistema di detrazioni. Per avvalerci di tale possibilità, in accordo con i capigruppo, la Giunta ha presentato un emendamento che introduce le detrazioni sulla TASI. Sugli altri immobili, a fine di semplificare il prelievo, invece di applicare l'aliquota TASI standard, viene incrementato dell'1 per 1000 l'aliquota IMU, fatta eccezione per alcune aliquote agevolate, dove invece si è intervenuto limitando l'incremento o riducendo l'aliquota del 2013. Per il 2014, inoltre, non è ancora stata comunicata la ripartizione del gettito di competenza comunale di quello statale e di conseguenza l'entità del Fondo di solidarietà. Ma in base ai conti presumiamo che complessivamente le entrate comunali derivanti da IMU, TASI e Fondo di solidarietà siano complessivamente circa 4.600.000 euro, comprensivi della manovra comunale. Nella relazione tecnica c'è uno schema dove è riportato dal dottor Bertolani, proprio che illustra come si è arrivati a definire questi 4 milioni e 6 è il numero magico di Campo Gagliano, diciamo così, che è quello che tiene in equilibrio che si tiene in equilibrio, perché poi se aumenta l'IMU calano i trasferimenti e se invece l'IMU cala aumentano i trasferimenti, però ad arrivare a questo numero. Come è successo negli ultimi 2 anni, ci auguriamo che i dati definitivi siano migliorativi rispetto a quelli in nostro possesso al momento della stesura del bilancio e che quindi la prossima amministrazione possa rivedere la manovra comunale effettuata sulle aliquote. Queste sono le motivazioni che ci hanno obbligato in questi anni a definire la priorità di spese. Abbiamo scelto di garantire l'erogazione dei servizi fondamentali come scuole, servizi agli anziani, alle famiglie in difficoltà, a discapito di quelli di tipo, tra virgolette, ritenuti accessori, come ad esempio la manutenzione del verde dei parchi. Siamo a fine mandato e anche il momento dei consuntivi, almeno politici, sono tante le cose che potevamo fare o potevamo fare meglio. Abbiamo sempre operato per dare risposte, riteniamo di aver sempre operato per dare risposte ai bisogni fondamentali dei nostri cittadini. Consegniamo, questo è il nostro testamento, consegniamo alla prossima amministrazione un comune con i conti a regola. E credo che non sia poco, visto anche alcune situazioni di comuni a noi limitrofi. Il bilancio che stiamo approvando ha le basi solide e contiene gli elementi di flessibilità che non consentono una gestione agevolata anche per la prossima amministrazione. Io passerei alla lettura invece della parte un po' più politica. Adesso abbiamo introdotto logicamente anche una parte relativa, a volte non tutti gli anni abbiamo sempre toccato tutti i servizi, però ve li illustro magari brevemente, poi dopo lascio gli altri da lettura, sia sulla segreteria generale, adesso questo di fatto è di competenza dell'assessore Guazzoni, quindi la lascio dire a lei dopo, invece su per quello che riguarda i settori finanziari abbiamo riportato, ho ritenuto opportuno riportare anche nella relazione politica quello che è il contenuto della relazione tecnica. E introducendo alcuni i capitoli di quelli che sono il lavoro su cui l'ufficio tributi, che peraltro vede anche un restringimento delle persone collocate in questo ufficio, dovranno fare il prossimo anno. L'avete detto anche voi e mi fa piacere che sia riconosciuto anche dalle minoranze la difficoltà con cui questi uffici hanno dovuto far fronte tutti gli anni a un cambio continuo della normativa. Cambio continuo che ha comportato anche a lavoro continuo durante l'anno, spesso anche inutile, perché poi si lavorava per ottenere dei risultati e proprio alla fine ci cambiavano le normative e quindi il lavoro fatto non serviva a niente, soprattutto per quello che riguarda proprio la parte. L'introduzione dell'IMU mi vedeva, devo avere 200 simulazioni chiesta e sollecitazioni continue fatte all'ufficio, che logicamente comportano anche tantissimo lavoro. Logicamente quest'anno l'introduzione della TASI, l'introduzione della TARI comporta un ulteriore lavoro e quindi anche un adeguamento dei programmi, non solo di quello che è il lavoro da fare, ma anche l'adeguamento dei programmi applicativi. e continua ad esserci un continuo e costante recupero di quello che è l'evasione, anche evasione ICI, perché possiamo andare indietro fino a 5 anni, quindi abbiamo ancora da finire l'ultima parte ICI, così come è incominciata anche il recupero dell'evasione IMU. E per quello che riguarda, c'è anche la riscossione coattiva, che voi sapete, con l'abolizione ha avuto anche questo una modifica della normativa, e quindi anche in questo caso c'è da tenerci aggiornato, ed è una cosa che stiamo facendo logicamente, condividendo assieme ai comuni dell'Unione. Devo dire che anche sulla TASI, che sulla TAVI, soprattutto sulla TASI, c'è una forte collaborazione, in modo particolare col comune di Sollieva. E per quello che riguarda, poi vi ricordo che dal 1 gennaio 2015, teoricamente doveva essere 1 gennaio 2014, è stato prorogato di un ulteriore anno, c'è l'introduzione della contabilità armonizzata, quindi c'è un cambio della contabilità, alcune voci di bilancio sono anche state modificate, sono state cambiate proprio per adeguarci, incominciare ad adeguarci poco alla volta a questo nuovo cambio, e quindi ci sarà anche qua un nuovo programma di contabilità, una riorganizzazione complessiva di tutta la tenuta della contabilità, appunto. Per quello che riguarda l'Unione, invece, ne abbiamo parlato anche questo parecchie volte, si sta procedendo con uno studio di fattibilità che logicamente però verrà rilasciato alle prossime amministrazioni, però consegneremo lo studio di fattibilità, perché è stato fatto tra l'altro dai ragionieri capo e non dalla parte politica, proprio sul passaggio dei servizi finanziari, quindi ragionieri economato e tributi all'Unione. Per quello che riguarda la polizia mortuaria, che è un importante capitolo per quello che riguarda le entrate extra tributarie del nostro comune, si continua in quello che è, grazie anche alla data in gestione del servizio a una società esterna, è possibile continuare tutti gli anni nell'opera di estumulazione e di rinnovo dei contratti. E questo ha portato a recupero anche finanziario importante, quindi logicamente cose che poi vanno logicamente a supporto del bilancio. E su questo, purtroppo è una cosa che lasciamo in eredità alla prossima amministrazione, perché non siamo riusciti a metterci mano prima, c'è da rivedere il regolamento, ci abbiamo già lavorato, quindi consegniamo già un iter fatto che però potrà essere rivisto, il regolamento sulla rivisitazione del regolamento di polizia mortuaria, soprattutto relativamente alle tombe di famiglia, perché ci sono delle situazioni non chiare che io mi ero ripromessa di non lasciare in eredità alla prossima amministrazione, invece mi sa che gli lascio un po' il lavoro fatto, ma non la chiusura definitiva della problematica. Direi di dare la parola all'assessore Linda Leoni per la parte relativa alle politiche sociali. Mi scuserà.
La difficile situazione economica in cui ci troviamo rimane il contesto di riferimento in cui situare le politiche sociali. Tutto quello che ho scritto dal 2009 a oggi rimane, in merito alla situazione attuale in cui ci troviamo, rimane valido. Citerò quindi solo per punti gli elementi di difficoltà: il perdurare della crisi economica, il conseguente aumento della disoccupazione, il contesto nazionale incapace di andare oltre la politica dei tagli lineari e costruire un nuovo modello di welfare. Rilevante il tema dei trasferimenti nazionali alle aree del sociale e della sanità ed il tema del risalto istituzionale. Si devono affrontare i nodi critici dell'attuale sistema dei servizi sociali, privilegiando sempre più un'ottica progettuale in cui le famiglie, nelle loro diverse composizioni, dovranno essere il soggetto principale di politiche integrate di sostegno alle esigenze materiali delle persone, considerate nel loro contesto primario di vita. Aiutare e sostenere i nuclei familiari nel coniugare impegni di cura e lavoro, affiancarli nei problemi di natura economica, di relazione, di salute, questo è ancora il nostro obiettivo. L'ambito locale, comune e unione sono impegnati costantemente e attivamente su questo fronte. Chiarito il contesto, è importante declinare le nostre scelte in modo chiaro e suddivise per aree progettuali. area povertà ed esclusione sociale. In quest'area l'obiettivo sarà, dopo l'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni emergenti di povertà, l'individuazione degli strumenti per favorire l'integrazione ed intervenire sulla marginalità attraverso forme di sostegno, anche straordinario, per le famiglie in difficoltà. Oltre alla consueta contribuzione economica, basata su concetti di progettualità condivisa e canalizzazione delle risorse, contiamo di mettere in campo un bando anticrisi, in collaborazione con le fondazioni bancarie. Non solo a garanzia dei livelli minimi essenziali, ma soprattutto che ridia fiducia alle persone nelle proprie capacità. Vi informo che la Fondazione Cassa di Risparmio ha dato noi altri 4 comuni della provincia e il finanziamento. Noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 35.000 euro, il più alto che abbiamo ottenuto. Il comune di Campogalliano metterà 50.000 euro, riuscendo ad arrivare così a 80.000 euro. È un po', sì, 85 in realtà. Verranno dunque finanziati corsi di formazione per riuscire a rimettersi in gioco nel mondo del lavoro, dopo aver assicurato che non vi siano morosità pendenti sull'abitazione, che rimane per noi una parte di welfare fondamentale. Per quanto riguarda lo sviluppo di attività volte a contrastare la nuova e grave povertà emergente nel campo dei generi di prima necessità, sul territorio si stanno sperimentando nuovi strumenti che permettano di misurarne l'efficacia sul territorio. Gli interventi saranno diversificati. Nei luoghi individuati le famiglie in difficoltà potranno trovare una risposta per fronteggiare l'emergenza economica nella parte più rilevante, incisiva e conclamante del concetto di povertà. In tal senso è considerata sperimentale l'apertura del social market Il Panere Rose, realizzato con l'associazionismo e la cooperazione sociale sul territorio di Sogliera. Le politiche abitative rappresentano un intervento cardine nel settore sociale e per la tutela della dignità della persona. Porteremo avanti anche quest'anno il progetto La Casa nella Rete, un insieme di interventi e strumenti flessibili e diversificati per affrontare il problema dell'accesso alla casa, un sistema innovativo per rispondere in modo più efficace ai cambiamenti economici e sociali. Verranno quindi messe in campo azioni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione, aumentando l'integrazione tra pubblico e privato sulla base della lettura e dell'analisi del bisogno abitativo. Rinnoveremo quindi l'impegno sul progetto Affitto Casa Garantito, una serie di azioni di stimolo nei confronti dei proprietari di appartamenti sfitti affinché questi vengano posti in locazione a condizioni contrattuali economicamente adeguate ai redditi percepiti da un'ampia fascia di lavoratori e pensionati, anche attraverso l'offerta di garanzie da parte del soggetto pubblico nei confronti dei proprietari. Al termine del periodo di sperimentazione si procederà al rinnovo degli accordi sul progetto e al miglioramento delle azioni, attività e procedure messe in atto al fine di mantenere e ampliare le potenzialità dal punto di incontro generato e organizzato tra la domanda e l'offerta di alloggi in locazione, che si colloca in via di principio a metà strada tra ERP e libero mercato, intercettando così una fascia di popolazione non indigente ma neppure benestante, la cui capacità reddituale non consente da un lato di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dall'altro di sostenere canoni di locazione di libero mercato. Con l'obiettivo di aumentare l'offerta complessiva di alloggi in affitto a canone calmerato, nell'intento di offrire soluzioni di natura temporanea, varia e flessibile, va anche il progetto di edilizia residenziale sociale. Si tratterà dunque di assegnare in locazione temporanea delle unità ad uso abitativo, di proprietà dei comuni o dell'Unione, non destinate all'edilizia residenziale pubblica, e degli alloggi messi a disposizione da enti, soggetti pubblici o privati, anche tramite apposita convenzione. Dopo aver uniformato lo strumento di governo dell'accesso alle case popolari nei territori dell'Unione, superato il concetto di emergenza abitativa ed adottate le nuove modalità e strumenti che consentono la raccolta del bisogno e la sua soddisfazione in tempo reale, si procederà alla sua applicazione sulla base delle nuove modalità organizzative. Per quanto riguarda il territorio di Campogalliano, inoltre, entro la fine non del 20.141, ma del 2014, dovrebbero essere disponibili.
Non è flessibile per la nuova amministrazione.
Sì, infatti. Dovrebbero essere disponibili 6 alloggi di proprietà delle cooperative Abitcoop e Union Casa nella frazione di Panzano, da assegnare con indicazione di nominativi da graduatore pubblico e con requisiti specifici. Quindi 2 alloggi verranno assegnati prioritariamente con segnalazione di nuclei in fascia di decadenza ERP e altri 4 alloggi verranno assegnati tramite bando che applicherà criteri e requisiti previsti dalla normativa regionale. Predisporremo quindi il regolamento, il bando e la relativa graduatoria. area della non autosufficienza. È necessario consolidare e sviluppare le azioni e gli interventi a sostegno delle persone adulte, anziani e disabili non autosufficienti. Si propone di far fronte alla crescente domanda di incremento della necessità assistenziale e tutelare espressa. La scelta della domiciliarità risulta la risposta prioritaria a questi bisogni per una migliore qualità della vita delle persone fragili e dei loro familiari. Gli interventi si sostanziano nel sostegno al percorso di vita delle persone non autosufficienti e nell'integrazione del lavoro di cura della rete familiare e dei servizi. Si ritiene opportuno privilegiare le azioni di prevenzione, di cura, di sollievo e di sostegno al reddito in funzione del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente. Altresì si procederà alla valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio per una collaborazione e sinergia con il volontariato sociale, il terzo settore e la rete dei servizi. Il percorso dopo di noi va infatti in questa direzione: intensificare e qualificare le azioni di sostegno alle famiglie delle persone non autosufficienti, finalizzate ad individuare le soluzioni più adeguate, garantendo loro una buona qualità di vita quando non saranno più in grado di accudire e assistere i propri cari, al fine di individuare soluzioni assistenziali abitative flessibili e personalizzate. Il percorso del dopo di noi si costruisce a partire dall'oggi ed insieme, raccordando e sviluppando sinergie e collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private che ne condividano lo spirito e le finalità. Altro importante tassello di quest'area è il sostegno al caregiver familiare, attraverso il consolidamento e lo sviluppo di interventi e progetti a sostegno di chi si fa carico dell'assistenza di un altro membro della propria famiglia non autosufficiente per motivi cognitivi o per specifiche limitazioni fisiche. Il lavoro di caregiver, da un lato, ha un alto valore economico e sociale, ma dall'altro esprime una forte complessità e la pesantezza dell'attività di cura. Per valorizzare il lavoro domestico di cura si desidera promuovere iniziative sul territorio, attività di informazione, orientamento, valutazione e presa in carico della famiglia con persona non autosufficiente per la definizione di un piano di intervento personalizzato e per l'attivazione dei servizi assistenziali e di supporto, anche attraverso l'organizzazione del Caregiver Day. Continuerà l'accordo di partenariato con l'ente di previdenza ex INPDAP per l'attivazione di azioni a favore dei dipendenti pubblici e pensionati che hanno parenti diretti e che si trovano in condizioni di non autosufficienza. Si tratta di favorire azioni a favore della domiciliarità e di una maggiore qualificazione dei tempi di vita. Inoltre questo intervento permette di liberare risorse dal fondo della non autosufficienza, quindi ad un incremento complessivo degli utenti coinvolti. Molto importante anche per il territorio di Campogalliano sarà l'implementazione e la qualificazione delle azioni di sostegno e di protezione alle persone in condizioni di fragilità, mettendo in valore l'esperienza dei servizi che hanno operato a seguito dei sismi del maggio 2012. Verrà realizzata, in realtà è stata già realizzata una parte della mappatura dei fragili che vi leggerò, che è quella riguardante l'area degli esondabili. Di una rete di protezione dei soggetti fragili del territorio dell'Unione Terre d'Argine, in collaborazione con associazionismo, volontariato e cooperazione sociale. Tale rete di protezione consentirà l'elaborazione di piani di intervento finalizzati al superamento di situazioni di possibile disagio per le persone che già si trovano in condizioni di fragilità. In periodo di crisi economica, al cospetto di una società in rapida evoluzione nella quale previdenza e welfare stanno subendo radicali cambiamenti, l'inserimento lavorativo dei diversamente abili assume una valenza sociale sempre più elevata. Da un lato si tratta di sollecitare il mondo dell'impresa affinché intraprendano iniziative virtuose che mirino concretamente all'occupazione delle persone portatrici di disabilità. Dall'altro si tratta di trovare delle azioni sinergiche tra i servizi sociali e sanitari per pianificare una politica condivisa ed efficace sugli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità fisica, mentale e motoria. Area minori, in continuità con gli anni precedenti, anche nel 2014 gli interventi del progetto possono essere ricondotti a due aree prioritarie di intervento. Sostegno alle responsabilità genitoriali, in quest'area rientrano le attività e progetti del Centro per le Famiglie, di informazione, formazione e consulenza ai genitori e alle famiglie che continueranno a svilupparsi secondo le singole progettazioni. In particolare con il trasferimento avvenuto nel settembre 2013 al Centro Bambino e Genitori Scooby-Doo nei locali adiacenti alla sede del Centro per le Famiglie. Nel 2014 verrà potenziata l'integrazione tra i due servizi e verranno sviluppati dei progetti coordinati a sostegno della genitorialità. E il 15 di aprile si svolgerà nell'ambito del progetto che inizia, cioè di due semestri che è iniziato l'anno scorso, il progetto Famiglie Sostenibili, sempre nell'ambito del sostegno alle responsabilità di genitoriali. Ne approfitto perché non sempre le iniziative vengono, insomma, accolte da tutti i cittadini, e questa è un'occasione in maniera che ognuno di noi possa funzionare da antenna e andare sul territorio poi a dirlo. E, l'intervento sarà svolto nel nostro comune, riguarderà proprio gli stili di vita e la sostenibilità. Tutta la progettazione è stata fatta in quest'ottica, anche attraverso l'aiuto di esperti e normali cittadini che si sono occupati di transizione. E hanno riguardato materie varie, anche il cucinare con gli avanzi. Vogliamo dare l'idea e anche nozioni concrete per affrontare questo periodo di crisi da tutti i punti di vista. Quindi credo che questo sia un progetto da sostenere e da continuare a fare. Prevenzione e sostegno alla situazione di disagio sociale, di rischio sociale di bambini e adolescenti. In quest'area, oltre alle attività psicosociali di tutela dei minori, nel rapporto con la magistratura minorile ordinaria, verrà data continuità ai progetti avviati nel 2013. Quindi promozione e sostegno dell'affido familiare, qualificazione di interventi relativi all'adozione, sviluppi degli interventi socioeducativi territoriali a favore dei minori in carico ai servizi sociali, qualificazione delle equipe psicosociali minori, consulenza giuridica e supervisione metodologica, accoglienza in emergenza di bambini e adolescenti e di madri vittime di violenza con figli. In particolare, in relazione alle linee guida regionali progetto adolescenza, si prevede di promuovere un tavolo tematico con la partecipazione dei diversi servizi sociali, sanitari ed educativi per l'elaborazione di linee locali che favoriscono l'integrazione e l'armonizzazione tra le politiche di promozione, prevenzione, sostegno e cura degli adolescenti. Area migrazione e integrazione. In quest'area non ci limiteremo a prevedere azioni specifiche rivolte alla popolazione immigrata nei singoli settori, ma intendiamo richiamare l'insieme delle politiche ad una riflessione al fine del consolidamento della coesione sociale. Le azioni previste sono orientate alla ricerca di un equilibrio tra politiche di integrazione mirate ai cittadini stranieri per rispondere a specifiche forme di svantaggio e politiche di qualificazione complessiva del sistema di welfare. Quindi consolideremo il modello gestionale dei servizi rivolti all'immigrazione per favorire la presenza diffusa dei mediatori linguistico-culturali e di operatori formati nei servizi del territorio. Supporteremo l'utenza immigrata nei rapporti coi servizi, consolidando la mediazione linguistico-culturale e interculturale per facilitare la ricognizione dei bisogni degli utenti e l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi. Attività di informazione, orientamento, consulenza in materia di immigrazione straniera ed azioni di contrasto al razzismo e alle discriminazioni saranno in continuità con ciò già fatto in passato. Interverremo poi con interventi informativi di tutela, di accoglienza e di integrazione sociale rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Non mancheranno interventi di monitoraggio, sostegno e coordinamento delle iniziative del territorio rivolte all'apprendimento della lingua italiana come strumento essenziale per l'inserimento nella vita sociale e civile. Sosterremo infine le associazioni promosse dai cittadini di origine straniera, anche attraverso il consolidamento della consulta per l'integrazione dei cittadini stranieri per la promozione di un'effettiva partecipazione delle comunità immigrate alla definizione delle politiche pubbliche. Associazionismo e volontariato. Sono confermati gli obiettivi dello scorso anno, prevedendo un forte impegno soprattutto con le associazioni legate al mondo sanitario. Il progetto Campo Gagliano Cammina, infatti, in collaborazione con la Polisportiva e con gli Amici del Cuore e del Fegato, è stato pensato per la promozione dei corretti stili di vita e il mantenimento della salute. È un progetto che prevede per 2 giorni a settimana una camminata collettiva nei luoghi sicuri del paese, parchi, piste ciclabili, zone naturalistiche, sotto la guida di un operatore sportivo. Il progetto si rivolge in particolare a persone adulte e anziane che spesso stazionano nei bar del paese, che pur condividendo la teoria della necessità di una costante attività fisica non la mettono in pratica. Farmacia. In occasione del 10° compleanno della farmacia comunale, inaugurata nel marzo 2004, sarà rinnovata la disposizione degli spazi in modo da creare una posizione riservata che potrà essere dedicata a momenti di approfondimento su temi specifici, maternità, stili di vita, rete dei servizi. A tale scopo verrà formato un farmacista che, oltre a gestire momenti di incontro collettivo, sarà a disposizione dei cittadini durante tutto l'orario di apertura della farmacia per informazioni e consigli. In particolare, si vuole realizzare una collaborazione con i servizi sociali che possa fornire informazioni di primo livello ai cittadini sulla rete di servizi, senza che i cittadini debbano necessariamente recarsi presso gli uffici. Polizia municipale. L'attività di controllo attraverso la predisposizione di nuove campagne di sicurezza proseguirà sulle nostre strade al fine di contribuire alla diminuzione degli incidenti. La vigilanza sul territorio in funzione preventiva mediante lo svolgimento dell'attività di educazione stradale e repressiva sarà costante. Saranno organizzati servizi anche in borghese per l'accertamento dei comportamenti scorretti in violazione di leggi, prestando particolare attenzione al rispetto delle ordinanze e regolamenti comunali. Si avrà cura di sensibilizzare la popolazione riguardo alle modalità di gestione della raccolta differenziata, reprimendo le violazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti. Continuerà l'attività post-sisma posta in essere per rendere più sicure e vivibili le zone maggiormente interessate dal terremoto. Verrà portata avanti un'intensa attività relativa al controllo dei conducenti dei veicoli per verificarne le loro condizioni alla guida, soprattutto in merito all'abuso di alcol e alla regolarità dei documenti, con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria. Si interverrà anche in tema di somministrazione di alcol ai minori da parte dei gestori del locale. Aumenteranno i controlli in tema di circolazione stradale per facilitarne la mobilità dei disabili e rendere maggiormente fruibili gli stalli sosta da parte degli aventi diritto. Si procederà in un'ottica di trasparenza, imparzialità, uguaglianza e partecipazione ad avvicinare il cittadino alla polizia municipale attraverso la carta di servizi. Volete che... Infine, attraverso la gestione unitaria del servizio di protezione civile, sfruttando la professionalità, competenze tecniche, operative ed esperienze del personale assegnato, si auspica di aumentare i livelli di efficienza nella gestione di situazioni in emergenza per il soddisfacimento del pubblico interesse. Il servizio ha la finalità di assicurare ai cittadini prestazioni di prevenzione, controllo, vigilanza e rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, al fine di ridurre i fenomeni di degrado e di fatti criminosi in genere, rendendo partecipe il cittadino del nostro operato. Punti fermi saranno pertanto quelli della riduzione dei sinistri stradali sul territorio, dell'intervento tempestivo in caso di emergenze, della collaborazione e del coordinamento con le diverse forze dell'ordine presenti sul territorio, la specializzazione degli interventi in materia ambientale ed edilizia e l'investimento sulle nuove tecnologie, come ad esempio la videosorveglianza.
Direi di passare la parola all'assessore Guazzoni.
Ho pensato di non leggere tutto, ci siamo messi d'accordo anche con chi mi succederà, soprattutto le cose che sono abbastanza ripetitive, pur importanti rispetto agli altri anni. Il trasferimento del comune di Campogalliano all'Unione Terre d'Argine per il 2014, per la scuola naturalmente, è stato di 1.300.000 euro. E tale somma evidenzia una parità rispetto all'assestato del 2013, mentre al previsionale dell'anno scorso vede una diminuzione di circa 60.000 euro. Come già scritto anche l'anno scorso, in questi ultimi anni si assiste dopo 7 anni dell'entrata in Unione, si assiste a una riduzione, non, se volete abbastanza lenta, ma progressiva, del costo dei servizi scolastici, in particolare di quelli ausiliari, e non solo però, compensato da una maggiore spesa per inserimento nel sistema scolastico, dal nido alla scuola dell'obbligo, di un accresciuto numero di bambini e studenti con disabilità. Non ho scritto i dati, ma abbiamo ridotto il costo per bambino per il nido per un anno. Ci si aggirava oltre 9.000 euro, siamo tornati indietro, però diciamo che così abbiamo la possibilità, senza aumentare il trasferimento, di assistere, di investire in altre cose dove ne servono di più, insomma. Proprio per il discorso che vi dicevo della disabilità, è stato necessario anche quest'anno mantenere, delle volte anche aumentare, il numero di educatrici e insegnanti nel servizio 0-6 anni e concedere invece per la parte della scuola dell'obbligo più ore di personale educativo assistenziale. Naturalmente, come tutti gli anni dico, rimane una nostra priorità. Come politiche scolastiche in generale stiamo continuando nell'opera di esternalizzazione dei servizi ausiliari, riferiti alla scuola naturalmente, ma nel contempo abbiamo fatto ancora nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale educativo. Questa andiamo controcorrente rispetto anche ai comuni intorno a noi, educatrici del nido, insegnanti della scuola d'infanzia anche qua a Campogalliano, ed è un'azione questa da interpretarsi come segno del nostro impegno sul fronte educativo. Nel nido abbiamo mantenuto i posti nido dell'anno scorso, 68 unità, accogliendo il 35% dei bambini nati residenti nel comune. E non abbiamo accolto tutti, rimane una ventina di bambini, poi come magra consolazione devo dire, sappiamo che i bambini che rimangono fuori dal nido hanno una situazione familiare che permette in qualche modo di occuparsi del bambino durante la giornata, insomma, come ho detto è una magra consolazione perché ci dobbiamo delle volte dimenticare del fatto che il nido ha anche non solo un valore di babysitteraggio dei bimbi, ma un valore educativo. Nella scuola d'infanzia, grazie come al solito alla rete integrata delle scuole statali, comunali, private e paritarie presenti a Campo Gagliano, riusciamo ad accogliere tutti i bambini. Siamo pelo, però anche quest'anno li abbiamo accolti tutti. Questa è una novità, invece, negli ultimi mesi abbiamo lavorato per rilanciare, che a volte ce ne dimentichiamo anche noi, insomma, ed entriamo nella quotidianità, per rilanciare l'eccellenza dei servizi comunali per l'infanzia, nido e materno comunale, per informarne il mondo direttamente coinvolto, che è quello delle famiglie, che ovviamente cambia molto spesso, ma anche la comunità intera. In particolare, in questi mesi stiamo lavorando alla stesura, che non avevamo ancora, del regolamento delle scuole d'infanzia comunali, che interessa in modo particolare noi e Carpi, e al progetto pedagogico dei servizi 0-6 anni, che comporterà nei prossimi mesi la realizzazione di una vera e propria carta dei servizi. Per la scuola di base, l'anno scorso abbiamo approvato la nuova versione del patto per la scuola, e sapete che è lo strumento in cui raccogliamo tutti gli interventi che facciamo noi insieme alla fondazione come finanziamento per la nostra scuola dell'obbligo, anche non solo veramente, anche infanzia, ma soprattutto elementari, medie e anche le scuole superiori, principalmente di Carpi. Non ve lo sto a leggere, sono tutti i progetti dell'anno scorso, abbiamo soltanto aggiunto un progetto in particolare per il contrasto ai nuovi bisogni educativi speciali, che sono sempre di più. Per i servizi parascolastici, come l'anno scorso, mentre alcuni servizi continuano a essere svolti regolarmente, come la refezione, il trasporto a casa scuola, il prescuola, altri, sicuramente a causa della crisi anche quest'anno e della precarietà dei contratti di lavoro, hanno subito un'importante flessione della richiesta, cioè abbiamo pochissime richieste, tanto che nell'anno scolastico che sta per terminare, insomma ci siamo in mezzo, non sono stati attivati. È il caso del trasporto a casa scuola per i bambini della scuola materna. Invece, contrariamente all'anno scorso, siamo riusciti ad attivare, questo è un servizio prezioso per i genitori che lavorano, tutti entrambi fino a tardi, il prolungamento orario in tutte le scuole nido e materne. Centri estivi, come l'anno scorso, abbiamo esternalizzato i centri estivi l'anno scorso anche del nido e continuiamo in questo modo, il modulo dell'offerta settimanale ci ha permesso di diminuirne i costi anche perché le tariffe più alte, anche se si possono spezzare per settimana, hanno evitato una richiesta troppo massiccia di genitori, sempre nell'ottica che del fatto di incentivare le famiglie chi può a tenere anche un po' a casa i bambini da scuola. Partecipazione dei genitori, quest'anno stiamo dando consolidamento, stiamo cercando di incentivare sempre di più il protocollo per la partecipazione e collaborazione fra famiglie e servizi comunali 0-6 anni. Agire in questo modo, lo sapete, significa riappropriarsi di una fiducia reciproca tra amministrazioni, comunità e famiglie che c'è bisogno di incentivare e di riaffermare. Quest'anno consolidiamo i rapporti fra insegnanti, famiglie e ufficio tecnico del comune e coordinamento pedagogico in un'ottica di reale proficua collaborazione. L'ho dimenticato di scrivere, nel nuovo anno scolastico dall'autunno si lavorerà per chi c'è per esportare il protocollo nelle scuole statali, perché è importante intervenire anche lì. Per la sicurezza sugli edifici scolastici ha già detto qualche cosa il sindaco e poi lo riprenderà l'assessore Gualdi. Passo alle politiche giovanili. Per il 2014 abbiamo confermato lo stanziamento di fondi dell'anno scorso dopo tutti i tagli degli anni precedenti. Abbiamo confermato la collaborazione con il Servizio Cultura, che è iniziata 2 anni fa, in un'ottica di un'offerta più strutturata ai cittadini e di migliore impiego delle nostre risorse e del personale, che devo dire, e come sempre ringraziamo, fanno anche cose, progetti che vanno al di là delle loro normali mansioni, insomma. È confermata l'apertura della ludoteca e dello spazio village per i più grandi. In particolare, ecco, porteremo avanti l'ulteriore step, che è l'ultimo, credo, del progetto guadagnare, nel senso che è un progetto in divenire, guadagnare in salute in adolescenza, di cui ha detto qualche cosa anche l'assessore Leoni, che è un progetto gestito localmente dal nostro distretto dell'ASL ed è volto principalmente alla formazione degli operatori che a vario titolo intendono occuparsi di peer education, l'educazione fra i pari. È iniziato nel 2012 con la festa di cui vi avevo raccontato anche l'anno scorso in aprile, Zero Alcol a Carpi, a cui hanno partecipato anche moltissimi ragazzi di Campogalliano, sia fra virgolette passivamente partecipando, ma anche, anche suonando diversi gruppi. Cercheremo quest'anno, come ultimo step, dicevo, di portare questo discorso dell'educazione alla pari, che è molto importante, all'interno dei centri giovani. Quindi i nostri operatori lavoreranno insieme ai ragazzi che frequentano lo spazio Village per individuare, è già stato fatto veramente, qualche ragazzo che per la sua maturità, insomma per la sua disponibilità, possa diventare un educatore nei confronti dei suoi amici e dei suoi pari. Nei primi mesi del 2014 l'assessorato alle politiche giovanili ha dato il via alla rete di scambio informazioni e di progettazione comune fra le diverse agenzie educative del paese per istituire un tavolo educativo territoriale. Finora abbiamo lavorato fra i servizi comunali, politiche giovanili, servizi sociali, polizia municipale, eccetera, e gli educatori della cooperativa che si è aggiudicata il bando per l'educativa di strada, che è un progetto nuovo che porteremo anche a Campogalliano e si vedrà in